E allora benvenuti al Raz Bar, il bar di Radio Rock, dove aspettiamo di solito tanta gente, tanti begli ospiti. Oggi però non vedo nessuno, Luigi, come mai?
Oggi non vedi nessuno perché abbiamo deciso qui con diciamo gli ospiti a sorpresa di farti la sorpresa. Oggi te la faccio io una sorpresa.
Ah, mi fai una sorpresa, esatto, sono contento.
Esatto. Ma... allora, ci stiamo prendendo questo caffè amaro,
sì,
bollente come,
sì,
come il nostro solito. Provo a fare una telefonata, vediamo se risponde. C'ho una carambata da paura.
Ah, non vedo l'ora.
Aspetta. Provo, aspetta, faccio il numero. Pronto? Pronto? Pino, ci sei?
Pino, pronto?
Pronto, Pino, sei in linea?
Sono io, chi siete voi?
Il grande Pino Scotto,
no,
al Raz Bar. Ciao Pino,
ciao,
come
Pino
stai? Giuliano non sapeva nulla di questa carambata.
Ma è una meravigliosa sorpresa. Pino, sono emozionato, come stai?
Bene, sempre in tour, sempre. Sabato ho fatto la data di compleanno a Milano.
È stato il compleanno, esatto, è stato il compleanno di Pino qualche giorno fa. Ti facciamo gli auguri di cuore, noi del Raz Bar e di tutta Radio Rock.
Grazie a voi, grazie a Radio Rock, dove sono stato parecchie volte. Come dire, lo sapete l'età, la sapete l'età.
Ma la puoi dire, ce la puoi dire l'età, la tua veneranda età, ce la puoi...
Ho fatto 26 anni.
Sì.
A una gamba, all'altro 50.
Però portati comunque bene. 26 anni portati comunque bene,
e
Pino.
50 la seconda gamba, sono 76 se non vado errato, vero?
Complimenti.
76, ragazzi.
Complimenti,
76.
Guarda. Allora, ho visto le foto delle tue date in Toscana, sono state grandi serate. Io ti seguo sempre con grande interesse perché sei...
Siamo stati a Roma maggio. Siamo stati a The Frag.
È stato un grande concerto. Io purtroppo non c'ero perché ero fuori città, ma mi hanno detto che sei stato fuoco e fiamme, quindi diciamo che... Ti aspettiamo per il prossimo concerto,
esatto,
romano.
Allora, Pino, visto che si parla di fuoco e fiamme e comunque di un'età importante la tua, ci vuoi raccontare qual è il segreto per rimanere così in forma, così pieno di energia e con la voglia di suonare e di non fermarsi mai? Perché a detta di chi era presente, veramente ci poteva credere la gente che tu avessi solo 26 anni.
Qual è il segreto di Pino Scotto?
Insieme al nuovo CD, 4 mesi fa ormai sono passati,
sì,
che si chiama The Devil's Call, è uscito per il Castello Editore il mio nuovo libro che si chiama Cuore di Rock and Roll, si chiama, scritto insieme a Massimo Villa. La stessa domanda me la fece un giornalista e l'ho messa nel libro.
Ah.
Il segreto, sai qual è? Ho detto, gli ho risposto: c'ho un buco di culo che se lo metto fuori dalla finestra le anguille ci fanno il nido.
Allora, possiamo dire che Pino è veramente foriero di queste chicche, queste meraviglie filosofiche.
Meraviglia. Ci vuole molta fortuna nella vita e io mi ritengo, c'è nonna Lucia secondo me che mi protegge. Sono sopravvissuto a incidenti, sono sopravvissuto a 50 anni di eccessi, sono sopravvissuto, una volta stavo anche per affogare, veramente secondo me c'è nonna Lucia che mi prende per i capelli ogni volta.
Però
mi
diciamo che
veramente fortunato.
Al di là della fortuna, scusa, anche tanto talento, Pino.
Una grande rabbia sociale contro le ingiustizie e contro tutta la gente di merda che impesta il mondo. E poi ti dico una frase di mio nonno Peppino, perché io sono napoletano, anche se vivo a Milano da più di 50 anni. Mio nonno, quando si parlava della gente che fa male agli altri, delle guerre, quelle robe lì, mio nonno mi diceva una frase, mi diceva: ma sta gente è merda, usanna che namurì. Eppure non ci pensa mai nessuno.
Vero.
Sentiamo tutti immortali, ci, esatto, sentiamo. Esatto. Invece purtroppo la vita
ti porta il conto, ti porta il conto. Ma sta cosa mi pare che la diceva anche il grande Pino Daniele, tanto muore pure tu, diceva il grande Pino, no?
Bravo, bravo, bravo. Ma quello che mio nonno lo diceva 60 anni fa.
Ascolta, un passo indietro. Allora, io ci ho avuto dei ricordi, anche la nostra vita è stata abbastanza impegnativa come tutti i fruitori di rock and roll. Allora, io ho visto i Vanadium a Roma negli anni 80. Vorrei partire da lì perché, diciamo, voi siete stati una sorta di cult band, ma non soltanto a livello nazionale, no? Il vostro look, io credo di avere nella discografia, nella mia, diciamo, collezione di vinili anche un vostro disco. Cioè, la copertina non sembravate un gruppo italiano, sembravate un gruppo, diciamo, di hard rock dell'epoca.
Di heavy metal inglese.
Esatto, cioè, è incredibile questa cosa. Allora, ci racconti un attimo la tua esperienza con quella... con quella super band?
Effettivamente agli inizi veramente tanto ci scambiavano per una band inglese.
Oh,
ci
esatto,
scambiavano.
Esatto.
Io mi ricordo il primo tour che facemmo, appena uscito il primo album proprio.
Sì.
Facemmo un tour con Alvin Lee, chitarrista dei Tenet Sutter.
Sì,
facemmo 11 date in Italia. Facemmo 11 date in Italia. E in Europa non mi ricordo quando, ed è stato quel tour con Alvin Lee, grande Alvin, che ci ha sdoganato proprio, perché subito quell'album che uscì e non era neanche Durium come etichetta, era solo distribuito, ci ha sdoganato e siamo scoppiati subito proprio, nel senso che anche lì ci abbiamo avuto un buco di culo, insomma, diciamo, ecco. E quel tour me lo ricordo ancora veramente, perché ti racconto un aneddoto.
Dici,
se c'è tempo.
Come no, certo.
Come no. Data al campo sportivo di Livorno, facciamo il concerto. A parte questa, ti dico prima questa: Alvin Lee, non so cosa si era mangiato, gli era venuto un attacco di quelli pesanti. Io mi ricordo che c'era il Paul Jeffrey, bassista di Mal ai tempi, dei Primitives, che gli faceva da road manager.
Ah.
In poche parole l'ha messo in macchina, l'ha portato dall'altra parte dello stadio, del campo sportivo, doveva andare in bagno, l'avete capito, no?
Beh sì, si era capito.
Ecco. E niente, il bassista e il batterista, che il batterista era quello dei Saxon allora, che suonava con lui, hanno fatto un assolo di 20 minuti.
Mamma mia.
Non tornava più.
Giusto il tempo per fare quello che doveva fare, quindi.
Mi ricordo che c'era, perché noi poi eravamo di fianco al... in Italia, in Toscana, era venuto a trovarli e rideva come un pazzo, rideva come un dannato, rideva.
Le coliche più che le comiche, le coliche, dici.
Non è finita qua, finito il concerto, Alvin se ne va in macchina con Paul, questo Mercedes bianco, mi ricordo, per strada ha caricato mica una di quelle, no?
Uh-huh.
Se l'è portato in hotel, si vede che quando ha messo la mano davanti ha trovato la sorpresa. Ha trovato sta sorpresa e ha messo a urlare come un dannato, si è incazzato, diciamo, no? Va bene, a un certo punto è arrivata la polizia, un bordello. Ma prima che arrivasse la polizia, questo qua, aveva qualcuno, perché eravamo a piano terra, si era fottuto dei quadri che erano in corridoio, che erano lì nella hall, non mi ricordo.
Dei souvenir se ne ho presi.
È arrivata la polizia e il giorno dopo eravamo verso Milano, non mi ricordo, sempre con Alvin Lee, e mi ricordo che Enrico Rovelli, che era il manager del tour, ha dovuto pagare una bella cifra, perché col cazzo che ci facevano partire, se no. Grande, veramente grande. E poi, comunque, parlando dei Vanadium, ragazzi, il vero boom, chiamiamolo così, è scoppiato col terzo album.
Game Over.
Che era
Game Over.
Che ha venduto 54.000 copie solo in Italia.
Cioè una cosa e incredibile, lì, da classifica proprio, no? Da, cioè,
veramente, veramente. E lì comunque, come dire, ci siamo ritrovati in un vortice da un momento all'altro, però Pino Scotto non ha mai mollato il lavoro in fabbrica.
Vero, grande, grande. Questa l'avevo letta, grande
hai
Pino.
Hai la mia perché stima, sapevo, la nostra stima, grande Pino.
Perché sapevo che magari da un anno all'altro, per portare lo stipendio a casa, mi sarei ritrovato, non si sa mai, andare in giro a fare le cover di Vasco Rossi o Ligabue, magari, no?
Lo, lo dici come se fosse una cosa una brutta.
No, lo è proprio.
lo so.
Ma dentro, sai,
ragazzi. Beh, un po' come ha fatto Billy Bragg, che comunque continuava a suonare e a lavorare in fabbrica, quindi è proprio la, la, la parte proletaria operaia del
esatto,
rock.
Esatto, esatto, popolare
ma
del rock.
Ma il problema non era, ma il problema lavorare non era solo il lavoro, era che io poi alla sera me ne andavo in giro di notte.
Ecco.
Me ne andavo in giro. Facevamo magari le prove con la band fino a mezzanotte e poi fino all'alba, sesso, droga, eccetera, eccetera. Insomma,
in che condizioni ti presentavi il giorno dopo al lavoro?
Mi presentavo che il portinai, siccome lavoravo da anni lì, ci conoscevamo, quando arrivavo io arrivavo con gli occhiali da sole.
Ecco.
Mi faceva con le dita, Pino, quante sono queste?
Tipo oculista.
La frase che mi ricordo bene quando timbravo il badge era sempre questo, quando timbravo, a commencionata giornata in mezzo.
Ma esiste,
e io non so,
quando pubblichi un libro con tutte le frasi di Pino Scotto, che sono una,
io ce
n'ho
una bellissima che ti dirò fra un pochino, cioè c'ho una tua.
Ho fatto 35 anni di fabbrica così, non ho mai mollato il lavoro. Effettivamente,
grande.
Io sono in pensione dalla fabbrica, non dalla musica.
Ecco.
E ho avuto il culo pure anche lì di andare in pensione a 54 anni, perché si andava a 57 allora, si andava. Sì. Allora si andava a 57 anni, si andava.
Quando eravamo un paese
e
ricco.
Sono andato a 54 con 3 anni di mobilità. Sapete la mobilità
sì,
cos'è,
sì,
no?
Certo, sì, certo, certo.
Ok. Anche lì sono stato fortunato. E da allora poi mi son potuto dedicare completamente alla musica e... Però credetemi, non ho, anche quando lavoravo in fabbrica non ho mai perso un'intervista, non ho mai perso un concerto, non ho mai perso un tour, sempre. Come facevi? E facevo.
È incredibile.
Qualche malattia, qualche, che ne so io... Ci arrangiavamo, insomma, oh, dai.
Qualche permesso non retribuito. Ascolta, Pino, ma la tua carriera poi solista è qualcosa di importante. Tu hai fatto 15-16 dischi dopo i Vanadium. Cioè questo...
sicuramente,
cioè, diciamola sta cosa. Cioè, i Vanadium come punto di partenza e tra l'altro, credo, mi pare di ricordare che furono anche la sigla di qualche trasmissione televisiva. Insomma, cioè, fu un successo straordinario, fuori dalla normalità. Esatto. Molto prima di altre band famose che sono arrivate poi alla fine degli anni 80, negli anni 90, cioè voi eravate un gruppo di prima grandezza, proprio di prima grandezza.
Ma oltre, a parte che ho iniziato con una band a Napoli che si chiamava Pulsar,
che
dovevamo fare, avevamo fatto un 45 giri che era piaciuto molto a Renzo Arbore, era piaciuto.
Esatto.
Avevamo un contratto con un'etichetta veneta, del Veneto. Purtroppo il discografico quell'estate con la moglie tornando dalle vacanze ebbe un brutto incidente con tutta la famiglia, una roba disastrosa, disastrosa. E l'album non si è fatto dei Pulsar. Poi comunque mi è toccato andare a fare il servizio militare perché allora non c'era altra possibilità, non c'era servizio civile, non c'era un cazzo. Ho cercato in tutti i modi di non poterlo fare per poter avanti, per portare avanti la musica. E lì poi mi hanno mandato a Milano. Comunque vi volevo dire che poi oltre ai Vanadium c'è stata un'altra band importante che si chiama Fire Trails, che era veniva il nome veniva da un brano che era sul secondo album dei Vanadium, un testo che avevo scritto per Bon Scott quando era morto,
degli
era il primo cantante degli
AC/DC. Certo.
E con quella formazione lì abbiamo fatto due album, ma il primo era una specie di tributo ai Vanadium con due inediti. Il secondo invece, Third Moon, si chiama La Terza Luna, è un capolavoro, ragazzi. Se non l'avete sentito andate a cercarlo. E ho fatto questi due album con i File Trace, un progetto che è durato penso intorno a 5 anni, abbiamo fatto un sacco di date in giro. E poi da lì è cominciata la mia carriera. Ah, nel frattempo c'è stato anche un piccolo progetto che si chiamava Sinergia, dove c'ero dentro io, c'era Gigi Schiavone, chitarrista di Ruggeri,
sì.
C'era Agazzi dell'Itfiba,
c'era Braido, c'era anche Andrea Braido.
Grande Andrea, c'era
Gigi Schiavone, chitarrista. Okay, okay. No, Andrea ha suonato nel mio primo album e ha suonato con me al Mostro Rock di Reggio Emilia.
Okay, perfetto.
C'era il bassista dei Clandestino, la band Ligabue di allora, e il batterista dei Vanadium che era con me, insomma. E abbiamo fatto questo mini CD, 5 brani, ognuno di noi ha scritto un brano, dei testi mi sono occupato io, e abbiamo fatto 20 date. E poi tutte a casa.
Beh, una super band praticamente, un super gruppo.
Sì, toccate fuga.
Era Fabrizio Palermo, lì, giusto, di Clandestino.
Bravo.
Una super
e
band.
Poi da lì è cominciata la mia carriera solista e va avanti fino a oggi con il mio ultimo album appena uscito.
Bello.
The Devil's Calling, in cui sono anni che lo dico. Sono tornato al blues. Ho fatto un album di rock blues con un po' di country dentro e io mi aspettavo una critica dei fans, invece sono impazziti tutti questo disco proprio. Lo stanno passando delle radio, naturalmente non radio come Radio Rock, delle web radio, delle piccole radio, credo, in tutto il mondo, dall'Inghilterra, Sudafrica, Irlanda. Ho fatto un'intervista settimana scorsa con una radio di Santa Monica. C'è una ballad che si chiama Amico Vero, True Friend, che l'ho scritto veramente per un amico che io so 2 anni che sto passando un periodo, io sto bene, sto passando un periodo un po' tragico nella mia famiglia, e questo persona mi ha aiutato veramente tantissimo e mi sono sentito di scrivergli un testo per lui. E questo brano mi ha detto questo speaker di questa radio di Santa Monica, mi ha detto: Pino, True Friend è la ballad che i Lynyrd Skynyrd non riescono più a scrivere da 20 anni.
È un bel complimento.
È un complimentone.
Se risposto. Sì. Capa del cazzo.
Showcazzo.
Beh, penso che sia il ringraziamento migliore per il tuo amico, quindi.
E lui mi fa what? E gli ho detto poi ti spiego.
Ma ti dico. Poi te lo traduco.
Ascolta, Pino, una curiosità al volo. Tu hai suonato al Monster of Rock. Ci dici,
Reggio Emilia, sì.
Sì, ci dici, io chiaramente lo so, però per ricordarlo, perché ne vale la pena, chi partecipava il giorno che suonasti, insomma, in quel concerto,
allora,
chi c'era?
Se mi ricordo il bill, doveva essere Pino Scotto, naturalmente ho aperto io.
È certo.
Pino Scotto, Pantera,
ecco.
Secondo, Warrant,
sì.
Testament, Iron Maiden headliner erano.
Esatto, Megadeth e Black Sabbath, se non sbaglio.
Bravo. Black Sabbath, però c'era Ronnie James Dio.
Sì, certo.
Non c'era
grande Ronnie. E io l'ho conosciuto lì, poi ho suonato con lui altre 2 o 3 volte. E, si ricordava sempre di me, appena mi vedeva da lontano, Pino!
Posso farti una domanda, Pino, personale? Sì. Ho letto da più parti che Ronnie James Dio è sempre stata una persona molto accondiscendente, molto generosa e molto socievole. Puoi darmi contezza di questo? Ci fai un favore a tutti i fan?
Secondo me ti sbagli perché non hai detto abbastanza.
Ah, ecco.
Lui era... lui era di una educazione, di una gentilezza e di una bontà che ne ho conosciuti pochi come lui.
Che bello.
Grande Ronnie, che veramente bello. Grande.
Grande voce. Grande voce.
Oltre ad essere un vocalist, poi non ne
eccelso,
parliamo.
Eccelso, eccelso, eccelso. È vero.
Grande.
Poi
ho avuto anche la fortuna di andare in giro, ho suonato pure a Roma con ZZ Top. Alle capannelle.
Ecco, aspetta, perché io ho un aneddoto, Pino. Noi ci siamo, io ti ho incontrato proprio al concerto degli ZZ Top e abbiamo fatto una foto insieme, io e te, e poi ci siamo messi a chiacchierare sulla grandezza di Billy Gibbons.
Naturalmente ti ho chiesto i soldi.
Ovvio. Okay. Però non sei stato esoso, sei stato molto morigerato. No, però abbiamo parlato un po' su Billy Gibbons e sul suo modo di suonare la chitarra. Io a tal proposito, Pino, vorrei farti un piccolo gioco, visto che comunque sei un profondo conoscitore di musica, molto attento a tutte le varie sonorità, dal metal, dal jazz, dal soul, dal blues, insomma sei uno che nel corso della tua vita ha veramente mostrato grande amore per la musica. Mi fai per favore, considerando una band di quattro elementi, voce, chitarra, basso e batteria, i tuoi prime di all time, cioè il miglior vocalist, il miglior chitarrista, il miglior batterista, formiamo la band dei sogni di Pino Scotto, puoi parlare anche di persone che non ci sono più.
La mia band che vorrei oggi.
Sì.
Te ne faccio due di formazione.
Vai, sì, allora. sì, meglio.
per questo disco, tipo Davis Cole, che è un disco, ti ho detto, di rock, country, blues. Sì. Avrei voluto John Bonham alla batteria,
degli Zeppelin.
Avrei voluto Steve Ray Vaughan,
mamma mia,
alla chitarra e al basso. Ce n'è tanti di bassisti.
Dicene uno.
Magari Roger Glover dei
Deep Purple. Ah,
che pochi hanno capito la grandezza di quel bassista. L'ha capito in pochi. Pensano tutti che sia il bassista dei Deep Purple, ma dietro lui e Pace hanno costruito una macchina da guerra. Vero. Dietro quella band hanno costruito.
John Entwistle, The Who, che ne pensi?
Grande bassista.
Okay.
Un bassista non molto blues, un bassista molto rock.
Bravo,
molto,
sì,
preciso,
esatto.
Molto preciso.
Senti, scusa, ma alla voce ovviamente di questo gruppo ci stai te.
Cioè. Beh.
Vabbè, ci sto io naturalmente. Che cazzo.
E invece la seconda band, le seconde, diciamo, i la rincalzi.
La seconda band. Zach Wilde alla chitarra.
Grande.
Zach.
The Black Label Society.
Tommy Aldridge alla batteria.
Sì.
E Billy Sheehan al basso.
Oh. Senti, dal momento che è la seconda band, è la band che apre il concerto, dici pure chi canta con questa seconda band. Chi ci metteresti alla voce, che diciamo come gruppo spalla dell'ipotetico concerto?
E a questa band ci metterei Ronnie James Dio.
Si è chiuso il cerchio. Bella questa domanda, Giuliano. Ti offro un caffè che sto preparando con la moca, guarda, per l'occasione. Pino, vogliamo entrare in un altro ambito della tua gloriosa carriera? Senti, io ogni tanto ti seguo in una famosa trasmissione e tu c'hai un'ironia, una schiettezza che è tipica, diciamo, del rocker, che per me non è una cosa strana, perché i rocker hanno, diciamo, quello che...
Rocker è che io prima di parlare non riesco a mettere in moto il cervello, bro.
Quindi quello che c'è nel cuore ce l'hai, diciamo, sulla lingua.
Quello che vedi di Pino Scotto e quello che senti sono io.
Esatto.
Sono io. Al 100%.
Allora, io...
Nel bene e nel male.
Esatto. Chiaramente assumendoti ovviamente sempre le responsabilità. Però io ho frase, una frase che ho scritto sulla mia scrivania, l'ho incorniciata, che tu hai detto a una persona che forse non è il caso neanche di citare, ma vorrei ricordarla perché per me è veramente una delle cose più belle che abbia mai sentito.
Un capolavoro
dialettico.
Ma siamo dalle parti di Ungaretti,
allora,
perché...
Tu hai detto testualmente queste parole: ti credi champagne, ma sei acqua di cesso, che secondo me è una delle cose più belle abbia mai ascoltato in radio. E ti ringrazio per averlo detto, perché io me la gioco ogni tanto.
Soprattutto a quella persona.
Soprattutto a lui, tra l'altro.
Gli ho detto, siccome continuavo a scassare la minchia, ho detto, a Parenzo, tu sei acqua del cesso, ti credi champagne.
Fantastico.
Applauso.
A scena aperta.
Standing ovation.
No, tra l'altro poi io lo seguo spesso in tutte le trasmissioni, e anche in Rock TV non è mai fatto censura, niente, sempre spirito libero, sempre pensiero a 720 gradi.
Questo è rock and roll.
Questo è
rock and roll. Cioè, Pino Scotto incarna proprio la figura del rocker, secondo me.
Sicuramente. Tante trasmissioni non mi hanno chiamato perché pensano tutti, non hanno capito che è una questione di intelligenza, di educazione, di correttezza, che tu in qualsiasi posto sei ti devi comportare di conseguenza, nel senso che non è che sei il padrone del mondo, hai capito? Certo. E in tante trasmissioni non mi hanno invitato, e l'ho saputo da chi ci lavora, perché Pino quando viene qua manda a fanculo tutti. Non è così che funziona.
Cioè, ti sai comportare, ovviamente, come per esempio io ti sto per fare una domanda, diciamo, il gruppo italiano che ti sta più entusiasmando in questo periodo, c'è comunque un gruppo che tu potresti adesso consigliare agli ascoltatori, italiano, dico rock?
Il gruppo italiano, ma c'è un mio amico, un amico che è un fratello, che secondo me è un grande vocalist, che si chiama Roberto Tiranti.
Sì.
Non so se lo conoscete.
No, però ci andiamo a informare di lui.
Roberto Tiranti, sì. E lui canta in una band che si chiamano Labyrinth, che a me piacciono molto.
Labyrinth. E ascolta, senti, perché non hai detto Måneskin invece?
Perché io so cosa pensa di Måneskin. Lo so perfettamente.
Perché non hai detto, per esempio, sto gruppo così importante e famoso nel mondo?
Sinceramente, discorso, c'è molto di peggio in giro dei Måneskin.
Certo.
E pensiamo che c'è gente come Spero e Basta, Achille e Lauro, che suonano al Circo Massimo. Cioè, mi viene da vomitare, Il problema dei Måneskin è che come dietro tutti questi artisti, la gente non lo sa, che c'è una macchina da guerra dietro che ha investito montagne di soldi, no?
Non è che gliela fanno piacere
per forza, e la gente non si rende conto che invece ci sono delle band da scoprire che nessuno gli dà neanche la possibilità di suonare al bar sotto
è vero.
È questo che la gente dovrebbe farsi un esame di coscienza, secondo me, no? Andare a fondo delle cose e andarsene a cercare, tanto adesso c'è internet, andarsene a cercare lì sopra le cose, vedere chi vale e chi non vale. E poi ricordiamoci sempre che la musica è andata a puttane completamente oggi, ragazzi. Non ce n'è.
Però Pino, perdonami, cosa ascolti al di là della musica italiana ultimamente? C'è qualche gruppo a livello internazionale che comunque ha colpito la tua curiosità, il tuo interesse, o comunque incontra i tuoi gusti?
Ma guarda, per esempio ci sono i Gojira, che è una band che mi piacciono molto.
Fighi, bello.
È una band che mi piacciono molto. Ma ascolto molto blues, Bonamassa, Marcus King.
Okay.
Ascolto molto blues ultimamente proprio. Sono non solo col disco, ma sono tornato proprio con la voglia di tornare alle origini, perché è solo così che possiamo salvare il rock. Torniamo al blues e riscriviamo la storia da capo, lo possiamo fare anche noi italiani.
Che abbiamo bella questa cosa, azzeriamo tutto, è vero, bravo Pino.
Bravo, facendo un'altra strada di quella che hanno fatto nel passato, possiamo ridare linfa, nuova linfa al rock and roll. È tutto da riscrivere, perché negli ultimi anni qua, ma tanti anni, non c'è una band, grandi musicisti, grandi vocalist, ma non c'è una band che potrà lasciare un segno come ha fatto le grandi band del passato proprio.
Questa è la chiosa perfetta, però ti rubo gli ultimi minuti per farti una domanda personale. C'è qualcosa della tua vita, della tua carriera, che non rifaresti e qualcosa che invece che è il rimpianto di non aver fatto?
Ah, a proposito, una roba che non abbiamo parlato, prima che mi dimentico.
Sì.
Mi hanno coinvolto in un progetto che si chiama Rock Legends.
Ah, bello.
E saremo a Stazione Birra il 20 di novembre.
Ah, allora ci vediamo sicuramente.
Ti verremo a trovare. Allora, 20 novembre 2025, perché questo podcast chiaramente rimarrà nella storia, negli annali di Radio Rock, diciamolo, per quelli che magari ascolteranno la trasmissione prima di questa tua apparizione romana. Tu sarai qui a Roma, alla Stazione Birra, il 20 novembre del 2025. Senti, la domanda di Giuliano è molto, molto bella. Dici.
Scusami. Rock Legend, che è una roba che... a Roma sarà Stazione Birra, ma tutte le altre saranno nei teatri.
Ah, ok.
È proprio si parlerà proprio della storia del rock partendo dagli anni 70 proprio. E insieme a me c'è Tim Reaper, cantante di Judas Priest, Mark Bowles, cantante di Malmsteen, ci sarà Dougie White, cantante dei Rainbow, di Richie Blackmore. C'è Andrea Braido, c'è Lino Vairetti di Osanna.
Mamma mia.
Ecco, sarà veramente una bella cosa.
Ci hai fatto veramente un bel regalo alla fine della chiacchierata, ci hai sparato sta bomba. Incredibile. Bene. Allora, io la data me la sono segnata, grande Pino. Però Giuliano...
20 novembre
sicuramente saremo lì e ti verremo a salutare. E allora, le cose che tu diciamo hai rimpianto di non avere fatto e la cosa che sei orgoglioso di avere fatto, com'era?
Sì. No, la cosa di cui ti penti, cioè che non rifaresti, è una cosa che invece ti penti di non aver fatto.
Vai, che chiudiamo in bellezza, siamo curiosi.
Allora, la cosa che mi pento che ho fatto, una cosa che ho fatto, ma guarda, ci vado pesante proprio, ci vado.
Ok, dici.
Se potessi tornare indietro, tutti gli eccessi non li rifarei.
Bello.
Dedicherei quelle nottate sprecate, quel tempo buttato via a altre cose più importanti.
Grande,
questo è un bel messaggio.
Grande Pino, un messaggio di positività, soprattutto ai giovani che non sanno la pericolosità degli eccessi.
State lontani da quella merda.
Grande Pino, bene.
Per quanto riguarda
perfetto.
Ma tutto quello che ho fatto nell'ambito della solidarietà. Questo.
Grande, bene.
Fino, allora, l'anima partenopea, esatto, esce fuori. I napoletani sono così, sono persone di cuore.
Comunque,
cuore proprio.
Comunque, eccessi o no, sei già sopravvissuto a Ozzy, quindi dovrebbe stare.
Va che fra me e lui e Lemmy, poi con Lemmy lasciamo perdere
perché se no non ci fanno più trasmettere.
Se no piangiamo, perché
ci mettiamo a piangere. Magari ce lo racconterai il 20 novembre quando ti verremo a trovare io e Giuliano lì alla Rock Legend a Stazione Birra.
E tra l'altro, se poi ci sarà occasione, magari vieni a presentare proprio qui in diretta, durante Soul Driver, che è la mia trasmissione, proprio la serata.
Ti porto io in radio, Pino, e veniamo a trovare Giuliano.
Ok, poi ci mettiamo d'accordo.
Va benissimo.
Dai.
E allora ringraziamo il grande Pino Scotto, grazie per questa chiacchierata, è stata veramente illuminante. E molto piacevole. Grazie Pino, sempre
grazie a voi.
Keep on rocking, sempre e comunque.
Ti si vuole bene. Ciao.
Ciao Pino, ciao e grazie.
Ciao, ciao, grazie. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E allora Luigi, grazie per questa
carambata.
Il grande Pino, ripeto, l'avevo incontrato al concerto degli ZZ Top.
Bella sta cosa.
Sì,
bella.
Sì, sempre molto molto disponibile. Non mi ha chiesto soldi.
No, no, è veramente una persona incredibile, sì. Eccezionale. Io l'ho sentito e ci siamo sentiti nei giorni precedenti a questa sorpresa. Non ti ho detto nulla perché è veramente un personaggio esplosivo. Sì. E visto dal vivo è qualcosa di incredibile, quindi io sono veramente contento di averlo avuto ospite.
Poi incarna alla perfezione proprio lo spirito, esatto, del rock and roll.
E chiaramente non è entrato nei dettagli, ma ovviamente era tutto chiaro quello di cui parlava, si riferiva, diciamo, e quindi io mi accodo ai suoi consigli. E gli ho detto: lascia perdere, non ci raccontare quello che combinavi con Lemmy, perché tanto comunque è una cosa che
era facilmente intuibile.
Esatto.
E allora va bene, dai, io ti ringrazio, ci prendiamo un altro caffè e ci diamo appuntamento alla prossima puntata
Del
The Rats Bar. Grazie
a tutti.
Ciao.